Franco ordina il giornale.
Franco?
Sleeping.
Adesso aspettiamo che Franco... Benissimo, ci siamo.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sicuramente che ci ha dato 3 punti in classifica, ci ha fatto capire che comunque siamo sulla buona strada, siamo sulla strada giusta, ma sappiamo anche che c'è da qui alla fine del campionato c'è tantissima strada da percorrere e sono partite che devono darci ancora più entusiasmo, ancora più entusiasmo per lavorare ancora in maniera più dura e più forte rispetto a prima. Ma io penso per una squadra come l'Inter è sempre importante confermarsi. Penso che se noi non avessimo fatto un'ottima partita, difficilmente l'avremmo vinta contro squadre abituate a giocare a questo tipo di partite, a sentire il sangue negli scontri diretti. Quindi a noi va benissimo tutto, tanto alla fine la valutazione che noi dobbiamo fare è quella nostra, sapere quanto c'è stato di nostro. E questa è la cosa più importante. Io penso che noi comunque in un anno e mezzo passi in avanti ne abbiamo fatti tanti. A volte le bottiglie d'arresto servono anche per dare qualche legnata e capire che se vogliamo stare in alto i margini di errore diventano veramente minimi e non bisogna accontentarsi del successo quotidiano, diciamo, no? Perché il successo quotidiano è effimero.
Allora, venerdì classicamente è il giorno delle parole degli allenatori, non di Claudia Schiattone che è in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e il giorno della sessione plenaria di tutti i convocati con Pierluigi Pardo e anche con Giovanni Capuano. Ciao.
Eccoci
ragazzi.
Qua.
Ciao.
Hola.
Allora, giorno anche del doppio WhatsApp, comincia doppio WhatsApp, no, i WhatsAppatori possono mandare WhatsApp al 349-238-6666, i radiotwitteristi sono invece Pardo e Capuano. Pierluigi.
Ma allora io lo dedico alla Roma, ho letto, insomma, al di là del fatto che poi alcune suggestioni, alcune indiscrezioni vanno prese con grande prudenza di ieri, dell'allenamento poi spostato, della presa di posizione dei giocatori. Ecco, insomma, è passata una settimana esatta dal derby e la Roma deve essere brava nel ricompattarsi.
Sì.
Brava a ricompattarsi, perché mai come in questo momento, mai come in questa stagione, ha la possibilità di portare a casa risultati importanti. Ha fatto un percorso fin qui assolutamente virtuoso, e anche se l'ultima settimana non è stato affatto un dettaglio, perché è costata l'eliminazione in Coppa Italia, la sconfitta dolorosa come quella del derby, bisogna trovare la forza, la compattezza e la serenità interna. E francamente, insomma, ci sono ambienti che da questo punto di vista hanno magari più capacità di rimanere isolati, impermeabili alle cose belle e alle cose brutte. Quello di Roma, nel bene e nel male, sappiamo che è un ambiente fantastico per emozioni che si vivono, ma anche sicuramente
perennemente surriscaldato,
fragile. La risposta domani ore 15 con lo stesso.
Ma prima a Fonseca, che parlerà tra poco e lo ascolteremo. Giovanni?
Infatti.
Guarda, io sono profondamente combattuto. Vuoi il radio tweet statistico o quello pacificatore?
Pacificatore.
Allora, pacificatore. Pochi minuti fa la procura della Federcalcio ha fatto sapere di aver chiuso l'accordo con la Lazio per 2 episodi di violazione delle tempistiche dei tamponi Covid a giugno, quindi non stiamo parlando della questione che è finita su tutti i giornali, e l'ha chiusa con delle multe per la Lazio, 2.500 euro, per l'Otito, per i medici sociali. Insomma, praticamente la stessa vicenda di cui un paio di settimane fa abbiamo parlato, se vi ricordate in quel caso era la Juventus con qualche episodio in più, che secondo me significa due cose. La prima ci dà l'esatta fotografia di che casino è stato a giugno rimettere in piedi tutto in una situazione, ricordo, in cui anche i tamponi non erano abbondanti e di varie tipologie come oggi. È stata un'impresa a ripartire e ci sono stati anche degli errori. La seconda è che mi piacerebbe che tutti quelli che due settimane fa sintetizzarono con la Juve non ha fatto tamponi per settimane, oggi per coerenza facessero la stessa cosa con la Lazio, sbagliando sia nel primo che nel secondo caso, visto che pacificatore, Pier.
Sì, non l'ho molto capito, cioè non ho capito, forse preferivo lo statistico, capito? No,
ti faccio anche lo statistico.
No, aspetta, fammi salutare Andrea Di Caro che sta ascoltando i vostri radio tweet. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao, poi torniamo sul radio tweet statistico, però volevo, sulla base delle parole di Conte che abbiamo appena sentito, non dice niente di trascendentale, ma come era lecito attendersi, Andrea, io ero un po' forzando, ho detto che Juventus-Napoli Supercoppa Italiana potrebbe essere piaciuta alle competitors milanesi.
E io non ero d'accordo, però.
Tu non sei d'accordo, lo so.
No, perché la Juve è tornata. Non gli è piaciuto per niente, secondo me. Prego Andrea.
Guarda, sicuramente la Juventus ha mostrato di essere ancora in partita. È altrettanto vero che il Napoli comunque ha avuto le occasioni per modificarla quella partita, perché se Insigne comunque segna su rigore, magari raccontiamo un'altra storia, cioè non c'è stato, al di là del risultato finale col contropiede finale, insomma un risultato così netto, anche se la Juve soprattutto nel secondo tempo insomma ha dato dimostrazione di essere ancora in partita, però né l'una né l'altra, forse da questo punto di vista faceva il suo ragionamento Carlo, ha dato l'impressione di essere superiore all'Inter e forse neanche al Milan. Cioè Milano si appresta a vivere dopo 10 anni di dominio bianconero un campionato d'inverno in cui se la giocano le due milanesi. Poi ha un valore simbolico perché sono talmente attaccate l'una all'altra che chiaramente questo veramente più di altri anni ha un valore più simbolico che reale, però comunque c'è Milano lassù. Sì. E non c'è casualmente, c'è cioè alla fine di un girone intero di andata in cui la Juventus ha avuto un po' di montagne russe, il Napoli ha fatto vedere tante cose belle, poi a un certo punto si è affossato, è andato in apnea, adesso ne sta comunque riuscendo, però ha perso dei giocatori per strada. Alla fine, oltre alla grande continuità del Milan, diciamo c'è stata la pochezza altrui nel permettere all'Inter in un momento difficile di rimanere lì, di rimanere attaccata, cioè l'Inter il suo momento difficile secondo me l'ha avuto.
Sì.
E quindi adesso non dico una strada in discesa, però è vero che l'Inter è pazza, per cui ogni volta si può stupire nel bene come nel male, però sembra aver registrato a questo punto un po' la situazione, alcuni giocatori, alcuni ruoli, alcune scelte di Conte, l'inserimento di Hakimi, Brozovic che ha preso un po' in mano il centrocampo, Vidal che si sembra svegliato, sembra essersi svegliato, cioè mi sembra che l'Inter nel suo momento difficile è stata tenuta in partita. Il Milan ha fatto tutto quello che poteva fare, Juventus e Napoli sono andati sulle montagne russe e sì. Poi in questo momento lassù ci sta Milano, meritatamente.
E poi l'Inter
io non credo che Pioli e Conte abbiano perso il sonno l'altra sera dopo la Supercoppa, cioè secondo me hanno visto sia di Napoli che di Juventus i pregi che ci sono evidentemente, ma soprattutto i difetti di questi 4 mesi, cioè non ha spostato nulla la Juventus, sì, in fondo è stata la stessa, ragazzi, che abbiamo visto per 4 mesi anche dentro la stessa partita.
Interrompo un istante ma riprendiamo subito perché c'è Fonseca che sta parlando e sono particolarmente importanti le sue parole oggi.
La questione invece è Dzeko. Volevo sapere se domani punterà su Dzeko titolare o se c'è qualcosa che non va con Dzeko. Ecco, se può aiutarci a fare chiarezza intorno a Dzeko e anche intorno al suo rapporto con il giocatore.
Sfortunatamente abbiamo qualche problema con il giocatore nella squadra. Pedro non sta bene, Mkhitaryan sta in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione nella partita e adesso ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita.
Il suo rapporto con Dzeko?
Non ha più a dire, Dzeko non può giocare, Io sono concentrato nella partita per domani, devo focarmi in giocatori che sono pronti per la partita di domani.
Io commenterei subito queste parole di Fonseca. Jack è un aspetto del problema perché dei rapporti difficili. Fonseca non risponde, glissa. Tra Fonseca e Dzeko se ne parla ormai in maniera piuttosto scoperta. Ieri abbiamo avuto, faccio riferimento all'incipit di Pierluigi Pardo, una giornata particolarmente complicata con la squadra che si è ribellata alle decisioni della società per l'allontanamento del team manager di Gombara, eccetera eccetera. Insomma, la situazione mi sembra particolarmente esplosiva. Andrea, la tua valutazione su questo?
Lo è senz'altro, le parole di Fonseca ovviamente lo testimoniano, no? Perché Fonseca non si azzarda neanche a dire no, non c'è nessun problema. Dice quello che può dire e quindi entra nel politichese. Al di là di un fastidio che Dzeko ha sul serio, che comunque Dzeko un fastidio l'ha avuto, io credo che sarebbe stata difficile la sua presenza anche se quel fastidio non lo avesse avuto, proprio per quello che è successo, che non si è semplicemente trattato di una protesta da parte dei giocatori riguardo la sollevazione dal ruolo del giovane team manager, che era comunque stimato e ben voluto dai giocatori, ma di una gestione complessiva di Fonseca e del suo staff. Ovviamente i giocatori che sono di maggiore personalità, che hanno magari più esperienza, come Dzeko, che ha anche la fascia di capitano, o si fa portavoce o più spesso magari può evidenziare delle carenze gestionali all'interno della Roma, motivo per cui il summit che c'era stato e dopo il quale la squadra non è che si era rifiutata di entrare in campo, ha chiesto un ulteriore approfondimento dei colloqui all'interno della società prima di tornare in campo, perché alcune decisioni, alcune scelte che forse si stavano prendendo in quel colloquio tra staff tecnico e squadra, la squadra non sono piaciute. Quindi è chiaramente una polveriera, la posizione di Fonseca è particolarmente in bilico, i Friedkin si sono ritrovati con questa patata bollente all'improvviso. Io credo che stiano capendo piano piano, forse con un eccesso di lentezza obiettivamente, com'è il calcio italiano, perché si è capito che loro la vogliono gestire la Roma, si è capito anche dalla scelta di prendere un direttore sportivo come Pinto, sì, che comunque è molto giovane, non conosce la realtà del nostro campionato. Perché prendi un direttore sportivo del genere, non un direttore sportivo italiano? Proprio perché vuoi essere tu a gestire le cose e non ad entrare in un meccanismo in cui tiri fuori soldi ma magari non riesci a decidere perché c'è qualcun altro che decide per te. All'interno di questa probabilmente idea dei Friedkin, cosa c'è stato? C'è stato un po' uno smontare la società, compresa la figura importante di Guido Fienga, che è stato un po' allontanato dall'area sportiva, a cui sono state date altre mansioni, ma Fienga era un dirigente accanto alla squadra e quindi che conosceva le problematiche di questa squadra. È arrivato un nuovo direttore sportivo, l'allenatore è in difficoltà, loro sicuramente hanno peccato di lentezza nel prendere delle decisioni, perché quando una squadra perde il derby in quel modo e poi perde con lo Spezia, la società deve intervenire per calmare subito le cose, probabilmente anche con delle scelte facili, mediaticamente facili, come mandare tutti in ritiro, sì. Però tu lì devi stoppare il fuoco fin prima che divampi, invece sì. Loro non hanno questa esperienza, il direttore sportivo probabilmente sta ancora cercando di capire dove è finito, l'allenatore non ha buon rapporto con la squadra ed è chiaro che scoppia il casino.
Sì, tra l'altro
in tutto questo, Carlo, noi ricordiamo che 12 giorni fa a quest'ora la Roma aveva la partita in casa, stava per cominciare per diventare seconda in classifica. Cioè, tutto questo significa che per tre mesi è stata appoggiata su delle fondamenta di sabbia, fondamentalmente. Allora c'è da capire chi è stato il fenomeno vero, che per tre mesi ha tenuto la Roma a questa altezza.
Dicevi, Pier?
Sì, ha ragione Capuans, cioè è tutto assolutamente sorprendente, nel senso che se c'era una squadra dopo il Milan, che nella prima parte della stagione stava sicuramente superando le aspettative, ci mettiamo Sassuolo e Verona ovviamente e Hellas, ma in una categoria Benevento, se vuoi, considerando le varie categorie del campionato, se parliamo di altissima classifica, la squadra che sicuramente rispetto al potenziale, rispetto alle aspettative, stava facendo meglio e tutto sommato sta ancora facendo meglio guardando la classifica, è proprio da Roma.
Ragazzi, è virtualmente terza, 34 punti che si leggono 35 al netto di quel pasticcio di Verona.
Sono tutte lì perché comunque ha fatto un punto nelle ultime due gare con Inter e Lazio, quindi appunto
però prima di quella partita con l'Inter e tutto sommato anche dopo quella partita con l'Inter il clima era completamente diverso.
Beh, certo.
È arrivata la sconfitta veramente inqualificabile nel derby dove la Lazio l'ha surclassata in tutto e per tutto, e poi quello che è successo in Coppa Italia, e quindi ha ragione Giovanni, cioè secondo me è l'aspetto più sorprendente è questo, vedere come questa squadra come ci sia stata evidentemente.
Guarda, secondo me leggendo i risultati alla classifica non ci sono i fondamenti per una crisi di governo, mentre sta parlando Pioli,
no,
ve lo faccio sentire.
Prego.
Faccio sentire Pioli.
Per cercare di vincere le partite, perché gli avversari ti studiano, si preparano, gli avversari hanno qualità, gli avversari hanno ambizioni e motivazioni come le tue, e quindi devi essere preparata. Però l'Atalanta sicuramente domani metterà in campo le proprie qualità, noi dobbiamo fare altrettanto e sapremo che sarà una partita da giocare con molta lucidità, con molta intensità. Se affrontano le due squadre che credo che siano prima in classifica per numero e per di contrasti e per quelle che vincono più contrasti, quindi sarà anche una partita fisica, sarà anche una partita di duelli, di seconde palle, quindi dobbiamo essere preparati.
Andrea, questo Pioli per la prima volta, forse almeno nell'ultimo periodo, va verso una partita che è un confronto diretto ed è difficilissima, anche se l'Atalanta l'ultima settimana non mi ha impressionato in maniera particolare, però va verso un confronto diretto, non salendo con la montagna, con lo zaino dei tamponi positivi, degli infortunati eccetera, ma recuperando giocatori e inserendo Mandzukic.
Guarda, io penso che per Pioli adesso paradossalmente arriva il difficile, nel senso che il Milan è stata la sorpresa, la rivelazione a cui nessuno ha chiesto più di quello che stava facendo, solo che ora l'asticella la sta alzando il club attraverso anche le richieste di Pioli, perché la fame viene mangiando e adesso il Milan giustamente ci crede per quello che ha fatto finora. E quindi che cosa ha fatto il Milan sul mercato? È andato a prendere dei giocatori che potessero colmare, almeno se non totalmente ma in buona parte, alcuni gap che la squadra aveva, per cui prende un giocatore di personalità alter ego di Ibrahimovic che è Mandzukic. Bisogna vedere a che livello è e da quanto gli mancano partite importanti, però è un giocatore veramente abituato a vincere, quindi di personalità. Gli serviva un difensore, ha avuto la sfortuna che quello che stava prendendo si è rotto, ne ha preso subito un altro. Ha preso a centrocampo Meite, che è comunque un sostituto muscolare anche lì a centrocampo di quello che poteva servire, quindi oggi veramente il Milan si è arricchito. È l'unica squadra che forse si è arricchita veramente in maniera sostanziale dal mercato di gennaio, e adesso il Milan se la gioca per vincere, e quindi a questo punto per Pioli diventa più esaltante, se vogliamo, ma anche più difficile, perché adesso le luci sono puntate anche sul Milan. Il Milan adesso, non dico che ha il dovere di vincere perché sarebbe ingeneroso nei confronti del Milan, però insomma adesso semplicemente dire il Milan deve entrare tra le prime quattro comincia a essere un pochino
in
qualche
stretto.
Caso avrà addirittura una cosa per lui completamente sconosciuta, che è l'imbarazzo della scelta, perché
esatto.
Considerato che ha avuto una serie di problemi, povero, veramente assortiti di natura fisica all'inizio della stagione, invece insomma con qualche rientro e con i nuovi innesti potrebbe provare questa ebbrezza, che poi darà ragione Andrea, da un certo punto di vista rende anche un po' più difficile il suo lavoro, però immagino che sia ben contento, perché comunque è meglio avere
la gioca
che non avere.
Adesso se la gioca.
Sì, ma è ovvio. Ma è ovvio, e poi soprattutto, ecco, insomma, il Milan è al primo posto di quella classifica di cui parlavamo un istante fa.
Sì, rapporto qualità-prezzo. Facciamo così.
No, ma la classifica sì, rapporto qualità-prezzo e unità di intenti. Per questo è sorprendente quello che sta succedendo alla Roma, perché la Roma fino a una settimana fa era seconda in quella classifica, era terza al massimo in tutta la Serie A tra le squadre come unità di gruppo, da quello che si poteva percepire, da quello che vedevi in campo. E sì, c'erano queste voci su Fonseca, ci ricordavamo le dichiarazioni di Dzeko dopo l'ultima partita della passata stagione persa contro il Siviglia, sicuramente insomma Fonseca aveva cominciato la stagione da grande punto interrogativo. Però ecco, ripeto, una settimana fa a quest'ora nessuno avrebbe immaginato uno scenario di questo tipo. La
però
forza della società,
se posso permettermi ancora, è vero tutto quello che diciamo, che la classifica per chi non è a Roma può sembrare, no, questo caos può sembrare assurdo. La Roma è ancora quarta, ha un punto più della Juventus che deve recuperare una partita, ma comunque è davanti alla Juventus. E là ci si chiede, ma com'è possibile, perché tutto questo caos? Perché però la Roma sta ripetendo in maniera imbarazzante la stagione scorsa, cioè la Roma aveva avuto la stagione scorsa un grave problema, quello di non riuscire mai a superare le dirette avversarie. Perché? Perché a Fonseca si rimprovera di non riuscire a leggere le partite durante la gara, a giocare un po' nello stesso modo e quindi a essere più facilmente prevedibile. Quando gioca con le squadre più deboli le batte, quando gioca con quelle di pari grado fatica. Quest'anno la Roma che fa? Fa in tutto in un girone di andata, gioca contro le prime otto, ci metto dentro anche Sassuolo e Verona, e contro le prime otto della classifica oltre a lei, ottiene 5 punti su 24. Di questi 5 ne diventano addirittura 4 con l'errore della punizione di Verona. Ora, come l'anno scorso, improvvisamente esci fuori male dalla Coppa Italia e quindi l'idea è, allora ecco fatto che qua andiamo in fotocopia con l'anno scorso, e i calciatori della Roma hanno quella sensazione, cioè che Fonseca sia probabilmente un buon allenatore in tempi di pace, ma che fatichi moltissimo in tempi di guerra. Come si diceva,
posso essere maligno, perdonatemi, cioè Fonseca potrebbe pensare lo stesso dei suoi, però cioè, mi sembra che siano entrambi sulla stessa barca, è questo che sembra tanto strano. E poi avete fatto benissimo a ricordare Dzeko ad agosto scorso, e quindi insomma lì non c'entra nulla l'andamento che sta prendendo questa stagione. Cioè, mi pare che il malessere in realtà fosse radicato ben prima e poi si sia intersecato con il cambio di società e con tutto quello che ci ha raccontato Andrea, facendo una fotografia perfetta di che cos'è la Roma in questo momento storico. Ma Fonseca potrebbe dire la stessa identica cosa di alcuni, di tanti, forse della quasi totalità dei giocatori della sua rosa. Cioè è un cortocircuito che se qualcuno atterrasse oggi farebbe fatica, credo, a
capire.
Chiaro, al di fuori
è quello, leggendo la classifica fa fatica a capire, leggendo la classifica e quelle che possono essere le realistiche ambizioni poi per Luigi. Se ha la squadra in mano, questo è il punto. Lui adesso ha detto che sente ancora la squadra dalla sua parte, che sia vero o no non lo so, però questo è il punto del contendere.
Non credo che possa neanche dire il contrario, ma in generale, sapete, io sono uomo di pace e quindi penso per esempio a quello che è successo nella Lazio anche non più tardi di un mese e mezzo fa. Ci sono state delle voci dopo Benevento, dopo la sconfitta in casa con l'Udinese, col Verona, di sapori, di una unità tecnica, insomma sono addirittura in qualche caso messi in discussione Inzaghi. Poi la Lazio ha una catena corta di 4 persone che fanno tutto insieme e che alla fine si ricompattano. Questo ora non è, ogni situazione è diversa dall'altra. Qui c'è una società ambiziosa, americana, di cui secondo me si è mossa anche molto bene, ha scelto il basso profilo, quindi insomma per carità. Però ecco, la strada secondo me deve essere quella di ridimensionare i problemi. Poi è chiaro che se hai la possibilità di prendere Allegri oggi, se hai la possibilità di prendere Massimiliano Allegri oggi, lo prendi, secondo me, perché potrebbe essere un'occasione. Potrebbe essere veramente una win-win di un allenatore di un livello superiore, l'ha dimostrato nella sua carriera fino a questo momento, che sarebbe la garanzia di un progetto di un certo tipo. E quindi voglio dire, se arriva Allegri, secondo me è proprio ubi maior. Però in assoluto
io però sono allergico a cambiamenti così in mezzo a una stagione in cui poi alla fine quell'equilibrio precario ti ha portato dove sei e dove
sono
sei il testimone della
classifica. Cioè, non ci sono tanto le condizioni,
firmi il contratto con Allegri, lo metti dentro una cassaforte, gli fai una clausola di
in modo che non lo dica nessuno,
di confidenzialità, e poi il giorno dopo che finisce il campionato lo annunci.
Posto che l'unico allenatore che non è mai stato messo in discussione in questa stagione è quello che è primo, cioè Pioli, tutti gli altri sono stati a nastro messi in discussione. Chiedo a Andrea Di Caro se sposa questa, poi lo saluto, questa il lodo pardo, se hai la possibilità di prendere Allegri lo prendi. Io sto più dalla parte di Giovanni, cioè nel senso non ci sono onestamente le condizioni in questo momento per un cambio, salvo che non ci sia scollamento ingestibile tra squadra e allenatore.
Guarda, lo si capirà secondo me nel giro di pochissimi giorni. Nel senso, io non credo che Fonseca sarà l'allenatore della Roma la prossima stagione, a meno di miracolosi gironi di ritorno, perché comunque si sono intravisti dei limiti dell'attuale allenatore per un eventuale salto
quindi
di qualità.
Quindi potendo prendere Allegri lo prendereste adesso?
Io non so se Allegri viene adesso, perché oggi prendere la Roma adesso c'è più da perdere che da guadagnare, effettivamente. Più facile prenderla a fine stagione, ma io credo anche che l'intenzione di Friedkin, non hanno pensato, come giustamente non ci aveva pensato Giovanni, come non ci pensano degli analisti di calcio, a poter cambiare Fonseca, che fino a 2 settimane fa aveva una classifica non dignitosa, una classifica importante, anche perché però non hanno la conoscenza approfondita né del mondo Roma né di che cosa è stata la Roma anche dell'anno scorso. Si sono ritrovati improvvisamente con un problema. L'idea secondo me loro è ancora quella di proseguire con Fonseca fino a fine stagione, però ci sono due partite adesso, e lì si vede subito, perché se la squadra effettivamente
esatto.
si è scollata dall'allenatore, si capisce, ci sono delle assenze importanti, se tu non vinci con lo Spezia diventa poi complicato poter andare avanti, per cui non è che puoi tenere, anche perché ci sono dei rapporti che se effettivamente si sono così rovinati e se si capisce che l'allenatore è un dead man walking, a quel punto o tu cedi alcuni giocatori nel mercato di gennaio oppure da lì non esci più, cioè la stagione
no, chiaro, è il motivo per cui la condizione per cui si cambia allenatore strada facendo, quando quella fiducia viene a mancare, certo è che la palla passa ad una dirigenza che è al momento molto giovane, molto verde, quindi decisione non semplice con un direttore sportivo che è paracadutato da altrove, e questo anche a me, come a te Andrea, è sembrato una scelta.
Torniamo sulla Juve, discutibile. Che l'abbiamo interrotta.
Sì, aspetta, che lascio andare Andrea Di Caro alle sue incombenze a vice rettore della Gazzetta dello Sport. Poi torniamo.
Grazie a tutti, un abbraccio, buon proseguimento.
Ciao Andrea, torniamo volentieri sulla Juve per dire cosa. Che la Juve si è confermata, secondo me, una squadra che ha avuto reazione emotiva, ma continua. Aveva una squadra disegnata meglio, onestamente, con Napoli rispetto all'Inter. Però si conferma, secondo me, Piero, una squadra con qualche problema, no?
Sì, però insomma adesso dopo Juve-Napoli privilegerei il bicchiere mezzo pieno, anche perché di fronte aveva un avversario importante. Secondo me Juve-Napoli ha dimostrato che la Juve è tornata in termini di reazione emotiva, il motivo per il quale secondo me Milan e Inter, Pioli e Conte non è che abbiano... Non sia stata per loro una grandissima notizia quella dell'altra sera, premessa che avranno dormito sicuramente sonni tranquilli e sereni, però comunque hanno visto ancora potenzialmente un'avversaria di un certo rango, di un certo livello, una squadra che nelle grandi partite è capace ancora di esaltarsi e di tirare fuori un orgoglio, un'abitudine alle vittorie, una personalità che forse in Italia nessun'altra, perlomeno negli ultimi anni sicuramente nessuno ce l'ha avuta. Quindi questo secondo me è il tema. Poi è ovvio che il campionato si vince nella regolarità, non tanto negli scontri diretti, e la regolarità è mancata nella prima parte della stagione per la Juve. Per questo secondo me le prossime partite saranno molto importanti, a cominciare da Juve e Bologna, perché vedremo se questa vittoria, che comunque è la prima vittoria stagionale, non dimentichiamoci, può essere anche un
no, ma chiaro, è la
che, anche per Pirlo,
è la medaglia che Pirlo può esibire nei momenti di crisi, certamente.
Ma anche per Pirlo, voglio dire, cioè la sua stagione da mercoledì sera è già diversa. È comunque già diversa, perché ha vinto una partita che ad esempio Sarri lo scorso anno, poi Sarri ha vinto il campionato, ha vinto una partita che Sarri lo scorso anno ad esempio aveva perso, quindi
si trovava di fronte comunque a una partita che poteva aprire a tutti gli effetti la crisi di governo, anche senza Renzi, insomma, anche senza il contributo di Renzi. Sono curioso di sentire l'opinione di Giovanni Capuano, ma c'è la borsa e poi torniamo.
Nelle parole di Conte, nella sua voce, ho sentito un po' di, come dire, consapevolezza. 2021 è l'anno dell'Inter.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Last month I was preparing every day and I told also yesterday if I don't feel ready I will never come to a club like Milan. I will stay at home and I will watch the TV. Don't worry, I will be ready.
La Fiorentina ha comprato il Balotelli russo, si salvi chi può.
Ma mi spiegate il Real Madrid perché ha dato via Hakimi e Theo Hernandez? Cosa sarebbe oggi quella squadra con questi due giocatori?
Ma non si può prendere Allegri e parcheggiarlo lì, e se dopo Fonseca arriva, che ne so, terzo, cosa fai?
Whatsappatori 349-238-6666, sì, Cocorin, Balotelli Russo non lo so, certamente ha preso un soggetto non semplicissimo da gestire la Fiorentina, che chiaramente ha bisogno di un attaccante, se è quello giusto lo vedremo. Mandzukic, se non era pronto, stava a casa a guardare la TV, l'avete sentito prima. Io vi dico invece che stappiamo, perché Sofia Goggia ha vinto la libera di Crans-Montana, Paris terzo a Kitzbühel, dunque due medaglie azzurre in libera, in prospettiva mondiali che sono dietro l'angolo, mondiali di Cortina. Sono rimasto in sospeso con la tua opinione sulla Juventus, Giovanni, quella di Pierluigi abbiamo appena sentita.
Guarda, l'opinione è che la Juve della Supercoppa con Napoli ha fatto meglio di quella di San Siro con l'Inter, però onestamente adesso non per fare una battuta, ci ma per sintetizzare, ecco, non è che ci volesse tanto. Dopodiché il migliore in campo, pagella in mano, è stato Szczęsny, il che non significa che la Juventus non abbia meritato. La Juventus ha strameritato di vincere la Supercoppa, ha giocato meglio del Napoli, il Napoli è stato timido e incompleto esattamente come lo è dall'inizio della stagione. Infatti è la squadra che o vince o perde e difficilmente riesce ad avere passaggi intermedi dentro quella partita che la Juve ha meritato di vincere, e però poi ci sono due o tre episodi che avrebbero potuto scrivere una storia diversa, esattamente come in questa prima parte della stagione della Juventus ci sono i picchi, Barcellona, San Siro con il Milan, le buone partite, quella in casa con il Cagliari, insomma ce ne sono. E poi ci sono anche i momenti di blackout. Io i momenti di blackout li ho visti anche l'altra sera.
Sì, un po' anch'io. Michele da Mantua, dimmi.
Io credo più, scusami al volo, io credo quasi più nell'effetto che questa partita può avere, più che nel modo in cui è arrivata la
Quello
vittoria.
Certamente.
Cioè, che la Juve non sia stata perfetta l'altro giorno è evidente. Però che alla fine il primo trofeo stagionale lo abbia vinto in una partita dove arrivava psicologicamente a pezzi dopo la sconfitta contro l'Inter, abbia vinto la Juve rispolverando la capacità delle grandi squadre di venire fuori anche dalle situazioni difficili, secondo me è un indizio che può far bene alla Juve in prospettiva e che può, non dico preoccupare, ma insomma può mettere un piccolo watch out nella testa delle rivali.
No, poi può dare certamente un po' più di quiete almeno nel breve periodo. Michele, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo proporvi il mio pensiero sulla Juventus,
sì,
sempre collegandomi a quello che avete detto voi. È una squadra molto altalenante, non solo all'interno della stagione che è stata fino adesso, ma anche della stessa partita. Spesso concede molto e in alcuni momenti fa fatica a proporre gioco offensivo. E questo mi fa pensare che difficilmente troverà una costanza tale da fare da oggi a fine del campionato almeno quei 10 punti in più rispetto a Inter e Milan che servono per vincere il campionato. E inoltre, di solito quando si parla della Juve, dei grandi picchi, si parla comunque di Barcellona, di Milano, di Parma.
Sì.
Però comunque delle partite in cui l'avversario, per motivi diversi, era in condizioni difficili.
Sì, come era in condizioni difficili la Juventus dell'altra sera e ne è uscita nel modo che conosciamo. Ma io voglio chiedere a Marco Bellinazzo
le condizioni, scusa al volo, proprio le condizioni difficili fino a un certo punto. Cioè il Milan non era in condizioni difficili.
Beh, insomma,
dopo la partita
era un po' rimaneggiato.
Sì, era rimaneggiato il Milan, ma anche la Juve. Insomma, ragazzi, io quello che dico è, io non so se la Juve vincerà il campionato. In questo momento secondo me non è la favorita. Però l'altro giorno abbiamo visto che almeno nella categoria delle partite importanti questa squadra ha fatto un passo avanti, poi se lo farà anche nella categoria della continuità, sono d'accordo con l'ascoltatore, questo è
il grande punto. Certo, questo è il grande punto. Marco Bellinazzo, buongiorno.
Eccomi, ciao, ciao a tutti ragazzi.
Io prima di parlarti della grande guerra nelle stanze dei palazzi che governano il calcio, voglio chiederti se sei soddisfatto del tuo Napoli, dell'esibizione del tuo Napoli l'altra sera contro la Juventus, perché insomma Gattuso ha detto abbiamo fatto quello che potevamo, ringrazio i ragazzi, secondo me fino a un certo punto.
Sai, viviamo una dimensione calcistica tipica quest'anno, basta vedere i risultati in giro per l'Europa, e dentro questa tipicità c'è anche il rendimento assolutamente altalenante di tantissime squadre che come il Napoli in una partita ti fanno pensare che possano vincere tra mani basse lo scudetto e nell'altra che non arriveranno nemmeno quinto o sesto. E quella di ieri è stata una partita indubbiamente in cui, diciamo, il Napoli è andato a più verso la seconda dimensione, cioè quella cupa che è verso quella vincente, e sicuramente, diciamo, la tifoseria non è soddisfatta, quella di Gattuso, la dichiarazione di stile dentro una partita dal grandissimo equilibrio in cui davvero i dettagli hanno deciso, e i dettagli ci dicono ancora nella Juve c'è un signore che si chiama Cristiano Ronaldo e che i dettagli quando contano non li sbaglia mai.
Questo è vero, però mi sembra che i contorni del discorso si stiano definendo, della corsa verso lo scudetto, verso la Champions eccetera. Però Giovanni, mi pare che il Napoli sia a questo punto in discorso di massima, discorso di un dato politico, come dice mio amico Pierluigi, Napoli ha relegato al gruppo delle 3-4 di rincorsa come competitors per il quarto posto.
Sì, non ho dubbi, è anche stato sfortunato probabilmente. Adesso a inizio febbraio dovrebbe rientrare Osimhen, che piano piano, insomma, sta recuperando la possibilità di almeno di cominciare ad allenarsi, e poi vedremo tutto il resto. E Osimhen, che è mancato per quasi 3 mesi, non è stato un dettaglio, quindi diciamo che qualche alibi Gattuso lo può anche portare. Però, insomma, il dato è che il Napoli, che ha una rosa forte, profonda, non ai livelli di Inter e Juventus, ma ha comunque una rosa molto forte, in questi 4 mesi non è riuscito a correggere quel difetto lì di costruzione, che è il difetto dell'incapacità di una certa costanza e dell'incapacità nel momento decisivo di riuscire a fare quel passettino in più. In fondo era successo anche ad agosto, vi ricordate? Tutti noi abbiamo detto: beh, è uscita col Barcellona, però è uscita a testa alta. Quello più arrabbiato di tutti era quello che forse conosceva meglio di tutti la situazione, ed era Gattuso.
E certo,
che se ancora
certo,
oggi li nomini quella partita col Barcellona, ti spiega che il Napoli aveva tutto e aveva il dovere di andare avanti.
È un po' lo stesso discorso, secondo me, potrebbe valere in questo caso. Sul Napoli, Pier?
Ma il Napoli ha una grande potenzialità. Mi ricorda un po' quella vecchia pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo. Cioè, è una squadra che ha dei picchi di rendimento, di spettacolarità e di pericolosità enormi, però ha ancora delle faillance, delle lacune e sì, delle variazioni proprio di rendimento da una partita all'altra.
Chiaro,
abbastanza clamorose.
Quindi hai detto prima che la cartina torna sole è quella della continuità. Di conseguenza, sei d'accordo sul fatto che a questo punto il Napoli abbiamo parlato di terza forza del campionato, di possibile competitor per lo scudetto, non pare più quella roba lì.
No, però se poi guardi la classifica, no, non è che sia brutta la classifica del Napoli, è tutt'altro. Quindi e alla fine è una classifica ottenuta, anche il Napoli ha avuto i suoi bei casini a livello di rosa, a livello di assenze. Quindi, ma guarda, torniamo al discorso di prima, cioè 7 sorelle, so che Capuano la brividisce, ma è la verità. All'interno di queste 7-8 sorelle, 8 ci mettiamo pure del Verona, secondo me l'Inter e la Juve sono quelle che hanno più rosa. Il Milan sta facendo una cosa clamorosa e col mercato si sta rafforzando e sta colmando questo gap, e sono le 3 favorite di questo campionato. Poi se devo dire
il Verona, segnalo a Pier che il Verona, segnalo a Pier che è a 16 punti dal Milan. Possiamo per pudore toglierla dalle 8 sorelle o no?
Okay. A grande famiglia, siamo una grande
togliamo
famiglia.
Togliamo anche il Sassuolo, a parte che Verona era nona, togliamo Sassuolo e Verona, ok? Togliamo Sassuolo e Verona e siamo tutti più tranquilli.
Quindi quante sorelle abbiamo? 6?
Sì, di sorelle 7, abbiamo 7. Abbiamo, esatto. Abbiamo 7. Sono 7. Quelle di partenza, sono le originali. Sono le 7 sorelle originali. Perché ad esempio la Lazio, che pure in classifica è dietro, per me tecnicamente diciamo che ha pochissimo, dai, non voglio dire che non ha niente di meno, ma solo ha pochissimo di meno rispetto per esempio alla capolista. Ma adesso il Milan sta cercando di fare un salto di qualità, però la classifica poi ha sempre la sua verità,
ha sempre ragione, caro mio.
La classifica ha sempre ragione
la classifica. Senti, propongo traffico. Propongo traffico e poi propongo piani alti e sole 24 ore con Berinazzo, che mi dice la sua su questa aria d'eresa dei Conti nelle stanze che governano il pallone.
La Juve, dobbiamo soltanto arrivare in zona Champions e poi a fine campionato far vincere il Milan e battere l'Inter per non farle vincere il campionato. Questo è un grande progetto.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora Marco, ieri abbiamo visto prima il tentato gol in Lega Calcio con Dalpino eretto sulla seconda votazione perché Lotito ha promosso una specie di faida e Dalpino non era contentissimo, non lo sarà nemmeno oggi. E alla dichiarazione di guerra di Infantino ai secessionisti dell'ECA, attenzione, Superlega non si fa perché arriva l'anatema della scomunica pontificia.
Beh, devo dire che partendo dal profilo mondiale, globale, quella del calcio, lasciando da parte le cose di casa nostra, mi ha sorpreso molto la posizione di Infantino nel suo, diciamo, allinearsi alla UEFA di Ceferin, perché come è noto sono tra i due non corre buon sangue, e soprattutto le prospettive della FIFA per il mondiale per club erano molto coerenti invece con un progetto di Superlega in Europa. Evidentemente la cosa però sta prendendo una piega molto molto diversa da quella che gli stessi grandi club hanno raccontato, stanno raccontando, e nel momento in cui Andrea Agnelli scrive quell'articolo settimanale dell'Inchiesta in cui parla di istituzioni calcistiche internazionali che non possono essere nello stesso tempo soggetti terzi e broker, e invece pone al centro del circo mediatico, del circo sportivo e dell'industria del calcio coloro che ci mettono i soldi e quindi dovrebbero gestire tutto, e poi arriva Florentino Perez a fargli visita, evidentemente significa che la partita è molto più avanti, e questa presa di posizione durissima della FIFA e della UEFA è il segnale di quanto sia calda la questione, e di quanto il rischio di una trasformazione radicale del calcio così come lo conosciamo, accelerato dalla crisi Covid, sia sempre più concreto. E quindi diciamo che da questo punto di vista la possibilità che si faccia una Superlega oggi in qualche modo qualcosa di diverso, ma comunque in quel solco, è molto più concreta paradossalmente che certo, però, qualche settimana
però,
fa.
Però qui siamo al lancio degli stracci, Marco, perché Pierluigi anche a te ha sorpreso, al di là delle posizioni, delle contrapposizioni con Ceferin, con l'UEFA, perché Infantino ha parlato a nome di tutte le sei grandi confederazioni, dire chi va di là, di qua non può tornare, niente mondiali, niente di niente, chi sta con loro, chi vuole stare da questa parte sia da questa parte, beh, mi sembra tanto,
Sì, però è tanto che, diciamo, al di là del tono che è perentorio, però non è che mi sorprenda più di tanto, nel senso che comunque qui c'è una gigantesca partita da dover risolvere, un gigantesco equilibrio che si deve trovare fra le esigenze economiche del mondo del calcio di oggi, soprattutto in questi scenari post-pandemia che sono ovviamente ancora più complicati, e una sorta di democraticità del mondo del calcio e tradizione, rispetto della tradizione del mondo del calcio. Questo è un equilibrio non facilissimo da trovare, ovviamente con tutti gli interessi che ci sono, però insomma credo che la partita sia questa. E credo sinceramente che, insomma, il tono è perentorio, mi può aver sorpreso un po' il tono, ma non certo la sostanza.
Giovanni?
No, guarda, a me non ha sorpreso neanche la tempistica. Noi siamo all'inizio del 2021 e si è sempre detto che il 2021, massimo inizio di 2022, sarebbe stato il momento in cui veniva fatta sintesi per ciò che sarebbe accaduto dal 2024 in poi.
Quindi siamo a redderazione, tu dici?
Ma sì, io direi che ci sono stati dei grandissimi preliminari, poi la pandemia ha messo sul tavolo anche tutta un'altra serie di temi, di argomenti anche di strettissima attualità, compreso sollecitare e solleticare l'interesse dei fondi di chi può in questo momento portare una montagna di soldi dentro il calcio, immaginando che abbia delle possibilità di sviluppo, e quindi questo è il momento in cui le cose si devono muovere. Io sommessamente faccio ad esempio presente un solo discorso: noi ragioniamo oggi sulle quotazioni dell'Inter perché si discute di Suning e di BC Partners. Ecco, voi immaginatevi che cosa potrebbero valere Inter, Milan, Juventus, insomma i club dentro i 15 fondatori della Superlega fra due anni i 700-800 milioni di cui parliamo oggi, che ci sembrano qualcosa di inarrivabile per un club che non ha lo stadio, che perde 100 milioni di euro all'anno, che ha una montagna di debiti, potrebbero essere una quotazione stracciata con dei moltiplicatori di valore che in questo momento possiamo solo immaginare.
Marco?
Esattamente questo, insomma, è il discorso, è il motivo per cui dicevo
che la concretezza del progetto, soprattutto dopo questo diktat contrario, questo veto, assume sembianze ancora più pragmatiche, vuol dire che il progetto è molto più avanti di quello che ci veniva raccontato, anche dipende da quei club che ufficialmente sono contro, no, o non ne parlano, perché evidentemente c'è una questione di in questo momento di esigenza di finanziare il livello top del calcio che l'attuale sistema campionati più Champions non può più garantire. Detto questo, evidentemente si deve trovare altri format. Non so se il progetto che ha la UEFA di rinvigorire l'attuale Champions con dei formati un po' più accattivanti sia sufficiente agli
appetiti. Ma io non credo, lì è veramente una scelta, è veramente una scelta epocale. Non è che puoi dire devo fare.
Scusami Carlo, tu segui tantissimo il basket, quello che è avvenuto con l'Eurolega.
L'Eurolega è nata di fatto da una secessione, perché l'Eurolega è un torneo che è nato in contrapposizione con la FIBA, Federazione Internazionale del Basket, e ancora non hanno fatto pace adesso. Quindi non so se quelli del calcio stiano guardando con interesse a quell'esperimento.
È un torneo meno democratico della vecchia Coppa dei Campioni, torneo meno democratico.
Molto
meno,
certo,
perché ci sono appunto i posti garantiti.
Certo, è veramente una scelta di campo.
Sta lì.
Eh sì, l'interesse
economico sta andando lì.
Infatti l'interesse globale, anche dal punto di vista dei broadcaster, eccetera, che ha questo torneo, certamente non ce l'hanno i tornei interni. Ragazzi, andrei avanti per ore, ma devo chiudere perché sennò mi tagliano il microfono, magari anche la testa. Ciao Marco, a presto con te Giovanni e con Pierluigi ci troviamo tutti insieme, invece tutti convocati
domenica
alle 5, dalle 5 alle 7. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao Radio 24.
Saluti!